giardino di Albert.
It's not every day that a zookeeper went to prison for murder for hire.
There are more captive tigers in the U.S. than there are in the wild throughout the world.
Ci sono più tigri in cattività negli Stati Uniti che nel resto del mondo. Tiger King è una di quelle serie televisive talmente assurde, lontane da me, ma vere, che in piena pandemia ha finito per tenermi incollato al divano. Protagonista è colui che si è definito il re delle tigri, Joe Exotic, per alcuni un folle, per altri un criminale, americano fin dentro le ossa, con un'insana passione per i grandi felini. Tell all the hunters to lay down their guns. Tell them that the tiger. Così, quando riesce ad acquistare un appezzamento di terra, decide di costruire una specie di zoo dove allevare le sue tigri. Contestato da altri fanatici e gruppi di animalisti, fra i più accaniti la signora Carol Baskin, fondatrice di un santuario per felini, la tensione tra i due sale così tanto che Joe pensa di assoldare addirittura un killer per farla fuori e finisce in carcere. La storia è così incredibile che Hollywood si è fatta già avanti. Dietro il circo di questi personaggi, però, c'è un fenomeno tutt'altro che assurdo e marginale, e che ha per protagonisti tigri e altri big animals, animali che non dovrebbero vivere in cattività, né tantomeno essere oggetto di commercio o usati come trofei. Questa storia ci porta al tema della puntata del giardino di Albert, tema che è al centro di un saggio appena pubblicato da Codice Edizioni, Trafficanti di natura, il commercio illegale di specie selvatiche che minaccia la biodiversità e tutti noi. Un saggio di Rudy Bressa, giornalista scientifico e naturalista di formazione. Bressa ha condotto un lungo lavoro investigativo, i cui frutti sono finiti nel libro appena uscito. Un lavoro sul campo, condotto grazie anche al sostegno del gruppo di giornalisti ambientali investigativi basati in Sudafrica, Oxpeckers, con cui Bressa collabora. Trafficanti di natura è un saggio documentato e ben scritto su un tema poco frequentato, ma per noi di grande rilevanza. E così ne abbiamo parlato con l'autore.
Le mie inchieste sono iniziate fondamentalmente nel 2019, quasi 4 anni di lavoro, 3 inchieste diverse. La prima, quella sul traffico di rettili, concentrato in Europa. La seconda, quella sul traffico di tigri, sempre dall'Europa verso l'Asia, in particolare Italia e Francia. E poi l'anno successivo col traffico di legno, perché spesso si immagina siano gli animali le specie più soggette a questo tipo di traffico, invece capita anche spesso che siano le specie vegetali e il legno in questo caso. E da lì mi sono reso conto quanto questo mondo fosse decisamente vasto e quanto c'era bisogno ancora di indagare, sia per numeri che per quantità di specie diverse. Lavorando su questo libro, che poi comunque mi ha portato via quasi un paio d'anni, mi sono reso conto quanto questo mercato sia radicato a livello globale, tant'è che insomma le fonti delle Nazioni Unite parlano di un valore miliardario al quarto posto, solo dopo quello delle armi, del traffico di stupefacenti e del traffico di esseri umani. Chiaramente dipende un po' dalle aree del pianeta dove avviene, ma spesso ho scoperto come i gruppi criminali che trafficano in specie selvatiche, protette o meno, spesso siano collegati anche ad altri crimini.
Secondo l'Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine, il giro di affari di questo mercato si aggira intorno agli 8-10 miliardi di dollari l'anno. Secondo altri rapporti, i numeri sono ancora più grandi. Se poi mettiamo insieme tutti i reati ambientali, dalla deforestazione allo scarico illegale di rifiuti tossici, si arriva a centinaia di miliardi di dollari. Un giro d'affari enorme, con organizzazioni e modalità diverse. E per capirlo nella sua complessità, Rudy Bressa ha cercato di seguire le tracce di questi traffici, sul campo o attraverso il web. Lavorando anche sotto copertura, come nel caso dell'inchiesta sui rettili, che lo ha portato a frequentare luoghi come la fiera di Hamm, in Germania, una delle più importanti fiere dedicate al mondo dei rettili.
In questo caso abbiamo lavorato sotto copertura, mi sono creato un profilo all'interno di social network in maniera da entrare in contatto con questa rete che è estremamente ramificata e non è così semplice. Però dopo mesi, diciamo, di lavoro piuttosto anche noioso, se vogliamo, perché comunque stare davanti a un social network e continuare a scrollare la pagina per cercare di capire se dentro c'è qualche annuncio che può essere interessante, poi siamo riusciti con il mio team a entrare in contatto con alcuni contrabbandieri, però diciamo che non mi sono mai sentito in pericolo, diciamo. C'è stato un caso quando appunto sono andato alla fiera di Hamma, una delle più importanti al mondo, dove in effetti lì i giornalisti non sono benvenuti. Quindi di conseguenza, quando ho iniziato a cercare di avere delle testimonianze, mi sono reso conto che quel gruppo con cui stavo parlando era molto riluttante a parlare, quindi continuava a ripetermi dopo anche ore di colloquio se fossi un membro della polizia. A un certo punto ho visto che gli armi si stavano scaldando e quindi con una scusa me ne sono andato. Dipende molto dal tipo di specie, perché se parliamo di quelle più conosciute, no? Quindi andiamo dall'avorio, dal corno di rinoceronte, ecco, in questo caso in Africa lì abbiamo gruppi estremamente organizzati, spesso legati anche a gruppi criminali, mentre per altre specie, soprattutto nel sud-est asiatico, ci sono dei cartelli, parliamo dei porti più famosi, Hong Kong, Singapore, e poi hanno i cosiddetti muli, se li vogliamo chiamare così, sul territorio europeo o in Africa, come racconto nel libro. In altri casi invece sono le stesse comunità, migranti che si trasferiscono, penso, in Europa, che portano, no, le loro tradizioni e quindi di conseguenza ricercano un certo tipo di prodotti che sono comunque regolamentati dal commercio internazionale. C'è una convenzione, che è la CITES, che regola il commercio internazionale e che affibbia una sorta di etichetta sulla possibilità che queste specie possano essere commercializzate o meno in base a quanto sono in salute in natura.
Ogni capitolo del libro è dedicato più o meno a una specie, una piccola parte, dice Bressa. Sarebbero serviti molti più anni e forse un'enciclopedia per parlare di tutto in modo esaustivo. Il traffico di specie animali e vegetali è uno dei fronti di minaccia della biodiversità, oltre ai cambiamenti climatici e all'inquinamento. Mai così tante nella storia umana.
Biodiversità è una parola forse un po' sovrautilizzata, però è proprio dalla diversità, dal numero, dalla quantità di specie presenti che poi abbiamo questo ventaglio di interazioni che vengono fatte tra gli ecosistemi. Stiamo perdendo ciò che ha reso vitale e vivibile questo pianeta. Il traffico è solo uno dei temi che minacciano la biodiversità. Sono tutti grandi temi che vanno a braccetto, dobbiamo considerare davvero come rischi anche per la nostra stessa sopravvivenza. Non possiamo pensare che Homo sapiens sia al di sopra dei legami che abbiamo con le specie naturali. Al di là degli impatti che possono avere sulle popolazioni o sulle comunità locali, ci si rende conto poi come l'impronta dell'uomo si sta allargando sempre di più, mettendoci anche in contatto con ecosistemi che fino a poco tempo fa erano rimasti allo stato naturale. In questi ultimi tempi molti problemi si sono venuti a sommare, quindi lo sfruttamento degli ecosistemi sta diventando eccessivo, mettendo a dura prova molte delle popolazioni animali e vegetali, e in questo caso anche il mercato illegale si inserisce in questo settore. Immaginiamo anche il grande tema della sovrappesca, per esempio, dove magari il mercato illegale è solo una minima parte. Nel momento in cui noi non riusciamo a gestire in maniera sostenibile, no, queste risorse, si va verso una costante perdita di biodiversità, di popolazioni. Addirittura pochi anni fa, in una foresta del Vietnam, è stata scoperta questa nuova specie di orchidea. In pochi lo sanno, ma le orchidee sono una delle specie più trafficate al mondo. In una settimana è stata talmente trafficata che è praticamente scomparsa. Rischiamo in una decina di giorni di perdere specie che non abbiamo nemmeno il tempo di studiare.
Non ci rendiamo conto di quanto il nostro benessere dipenda dalla ricchezza di questa biodiversità, dall'alimentazione alla produzione di medicinali. Il punto è trovare un equilibrio che sembra molto lontano quando entriamo in mercati come quelli di Bangkok, dove si trova il weekend market più grande al mondo, a cui Rudy Bressa dedica l'apertura del libro. 14 ettari tra negozi, ristoranti e bancarelle dove si può trovare letteralmente di tutto. Passeggiando tra i vicoli, che in alcuni momenti sembrano stringersi sempre di più, quasi a voler inghiottire gli spaesati avventori, si possono acquistare capi di abbigliamento, spezie, cibo, elettronica di consumo e tanti, tanti, tanti animali selvatici. Alcuni sono in bella vista proprio per attirare l'attenzione dei curiosi o dei possibili acquirenti. Altri invece bisogna andarseli a cercare, addentrandosi nel labirintico mercato. Dopo aver vagato a caso per qualche ora, mi è pure capitato di trovarmi davanti un drago di Komodo, rinchiuso dentro una gabbia piuttosto angusta, che sembrava non gradire la Babele in cui si era trovato suo malgrado. Ora, dice l'autore, il drago di Komodo è considerato a rischio di estinzione dall'Unione Internazionale per la Conservazione della Natura, l'IUCN, e per questo motivo ne è stato vietato il commercio. Che il mercato di Bangkok sia un hub per la tratta di animali selvatici, anche di specie protette provenienti non solo dalla Thailandia ma da tutto il mondo, è noto. Ma a chi può interessare un drago di Komodo? Un rettile gigante, dal morso terribile, non certo un animale facile da allevare. Tuttavia, se potevo immaginare qualcosa di simile in un mercato asiatico, soprattutto dopo la pandemia, che ha fatto rimbalzare ovunque le immagini del wet market di Wuhan, beh, non mi sarei mai immaginato l'entità di un altro fenomeno, e cioè quello del traffico illegale di tigri, a cui Rudy Bressa dedica un intero capitolo del libro.
È brutto da dire, però, della tigre non si butta via nulla. Vengono utilizzati tutti i sottoprodotti, vengono definiti così, in quanto considerati non solo come amuleti, ma portatori di fortuna, di benessere e di potere per chi li utilizza. E quindi di conseguenza si va dal cranio, dai denti, dagli artigli, il cuore, il fegato e soprattutto le ossa, fatte bollire per poi creare una bevanda che viene utilizzata comunemente nella medicina tradizionale cinese. Si possono trovare dei liquori, del vino, e questo viene utilizzato non solo come rimedio ma come regalo nei confronti di una persona più potente di noi, quindi per dimostrare rispetto nei loro confronti. E di conseguenza questo appunto alimenta un mercato nero, un mercato illegale, non tanto perché si vada a cacciare la tigre selvatica, questo accade chiaramente perché c'è una domanda in aumento, ma questo va ad alimentare tutta una serie di strutture in giro in Europa, ma anche negli Stati Uniti, tutta una serie di strutture che allevano tigri e in qualche caso, poi non sempre, anche per coprire questa domanda. Qual è l'effetto? L'effetto è che nel momento in cui si alimenta una domanda del genere, le strutture che allevano le tigri non sono più in grado di soddisfare questa domanda, di conseguenza i bracconieri si muovono attraverso le specie selvatiche, perché tra l'altro un selvatico si immagina, si pensa, abbia ancora più valore, esotericamente parlando. E parliamo comunque di prodotti e sottoprodotti che valgono tantissimo, spesso valgono anche più delle sostanze stupefacenti. In Europa c'è stato questo caso accaduto in Repubblica Ceca, dove già da tempo si sospettava ci fosse un traffico di tigri, insomma, poi la polizia dopo anni è riuscita a scovare questo luogo dove le tigri venivano commercializzate, portate, macellate e conservate dentro enormi freezer, già fatte a pezzi per poi essere trasportate. E la tigre, che sia selvatica o meno, non può essere commercializzata perché è nell'allegato A della Convenzione di Washington e di conseguenza può essere commercializzata solo per scopi scientifici o conservazionistici, perché in natura ci sono quasi 4.000 esemplari, sono rimasti, mentre nelle strutture dove vengono allevate si parla addirittura di 12.000 capi.
Nel novembre del 2021, racconta Rudy Bressa, alcune impronte sulla riva di un fiume nella Siberia orientale attirarono l'attenzione. Era il ritorno della tigre siberiana dopo 50 anni. Un segnale positivo, ma che non basta. La tigre è fra gli animali nella lista rossa dell'IUCN. La deforestazione, la frammentazione degli habitat, l'aumento della pressione antropica sono tra le cause che la mettono in pericolo, ma sarebbe impossibile comprendere il fenomeno senza considerare il bracconaggio e il traffico illegale legato a questo felino. Un mercato che frutta soldi, tanti soldi, e che tiene nonostante il contrasto della comunità internazionale. Ma al di là degli eccessi di personaggi discutibili come il pugile Mike Tyson, che teneva una tigre come animale di compagnia, al di là dei capricci di qualche riccone, chi sono i clienti di questo mercato?
spesso sono le fasce più agiate della popolazione. Per esempio, se parliamo della zuppa di pino di squalo, quella viene servita anche a un piatto tipico cinese che viene servita ai matrimoni. Chi riesce a fornire una zuppa per 50, un centinaio di persone, denota molto potere. Ma è la stessa cosa che capita con la tigre. I consumatori finali sono persone che se lo possono permettere, persone agiate. Tant'è che per le strade di Hanoi ora i giovani pare che preferiscano sniffare il corno di rinoceronte che la cocaina. Nonostante, immagino, io non l'ho mai provato, però il corno di rinoceronte non ha nessun principio attivo. Capisci che diventa una sorta di scambio sociale che avviene in determinate circostanze e in determinati ambiti. A Kuala Lumpur c'è proprio un ristorante vicino all'aeroporto frequentato da facoltosi uomini d'affari cinesi, maschi, sopra i 50, che spesso sono all'aeroporto, vanno esattamente in quel luogo, in quel strato, perché sanno che possono trovare tutto, dalla pinna di squalo, dal cavalluccio marino e probabilmente anche dalla tigre e dall'orso. Se ci pensi un po' come accade anche, per esempio, in Italia da noi con le onoturie, il cetrioli di mare, i datteri, un piatto prelibato considerato tale, ha un costo elevatissimo sul mercato nero e che comunque risulta vietato.
I divieti servono a difendere le specie in via d'estinzione, a difendere la biodiversità, ma anche a proteggere noi esseri umani. Ain't no sunshine when she's gone. It's not warm when she's away. Pensiamo a cosa è successo nel mercato di Wuhan in Cina. Da lì un virus sconosciuto si è diffuso ovunque, stravolgendo la vita di milioni di persone, portandone via un numero enorme. Si è parlato di zoonosi, di salto di specie. Un recente rapporto dell'IPBES, la piattaforma intergovernativa sulla biodiversità e i servizi ecosistemici, stima che possono esistere nei mammiferi e negli uccelli almeno 1,7 milioni di virus sconosciuti, di cui la stragrande maggioranza potrebbero avere la capacità di infettare le persone. La Cina nel 2021 ha vietato il commercio e il consumo di animali selvatici terrestri, proprio per evitare future pandemie. Un simile divieto può aiutare anche a contrastare il commercio illegale di specie selvatiche e proteggere quelle minacciate. Tuttavia, il tema del traffico di specie illegali, o meno, è complesso. È complesso per questioni culturali e sociali, oltre che legate alla biodiversità. Da un lato, dice Rudy Bress, c'è il mondo accademico e quello della ricerca, che lavorano per monitorare lo stato di salute degli esseri viventi e implementare gli sforzi di conservazione. Dall'altro, esistono culture e tradizioni diverse tra loro, che da millenni impiegano animali selvatici e piante, non solo come cibo, come status symbol, ma anche come medicinali. Ed è il caso della medicina tradizionale cinese.
Tradizione millenaria, e che comunque ancora oggi utilizza molti preparati provenienti da piante e animali che purtroppo molto spesso non hanno alcuna evidenza scientifica per quanto riguarda il rimedio dei sintomi o delle malattie che dovrebbero curare. Insomma, c'è un caso che a me ha colpito molto nella cronaca locale vietnamita, dove negli ultimi anni si sono registrati qualche caso di intossicazione dei neonati a cui veniva somministrata la polvere di corno di rinoceronte, composta esclusivamente da cheratina e da poche altre sostanze, insomma la stessa molecola che compone le nostre unghie e i nostri capelli, quindi di conseguenza non una molecola che contenga principi attivi. Ecco, anche a livello accademico c'è molta discussione, ma anche a livello poi politico, su questa sorta di scontro, se vogliamo, forse esagerato, ma di culture tra il mondo occidentale e il mondo orientale. E lo stesso sta avvenendo anche con il continente africano.
A questo proposito, alcuni sociologi e antropologi parlano di nuovo colonialismo. Noi occidentali siamo quelli che pretendiamo di insegnare ai paesi africani come gestire un certo tipo di fauna selvatica, i grandi erbivori, i grandi carnivori, ma poi c'è la contraddizione. Per gli stessi ricchi bianchi occidentali, in paesi come Tanzania, Kenya, Sudafrica, si fanno safari in riserve che sono come dei grandi parchi a tema, e con la scusa della conservazione si continua ad alimentare una sorta di colonialismo, dice Rudy Bressa. Questi safari di caccia costituiscono un importante introito per questi paesi. In realtà, anche dal punto di vista scientifico, la discussione su come si debba fare conservazione è ancora aperta.
È una cosa che ho imparato anch'io scrivendo il libro. Spesso noi diamo per scontato che la tigre sta scomparendo, dobbiamo rendere illegale il commercio della tigre, dobbiamo portare avanti progetti di conservazione. Ecco, spesso c'è in ambito accademico proprio una discussione ancora aperta sul fatto che rendere o meno illegale un certo tipo di prodotto possa aiutare la specie a sopravvivere o meno. Chiaramente è un po', no, la discussione tra proibizionismo o meno. Alcune sostanze ritenute illegali nel nostro paese, mentre in altre culture, in altre nazioni, non lo è.
È una questione di toni di grigio, non di bianco e nero. Lo si capisce scendendo in profondità nel tema, complicando un po' le cose. Ma è uno sforzo necessario affinché ogni azione di contrasto sia efficace. L'Europa, dice Bressa, è un hub del traffico illegale di animali selvatici. Un porto di transito tra i vari continenti, soprattutto tra Africa e Asia, e viceversa. Un porto per animali trattati come merci, rettili, uccelli, pesci, ma anche vegetali come il legno, materia difficile da gestire e da regolamentare. E poi le tigri. Negli aeroporti europei arrivano i turisti che magari ignari portano con sé qualche souvenir vietato, ma c'è anche chi utilizza l'Europa come scalo per i suoi traffici e da qui prosegue altrove dove c'è la domanda. Tuttavia l'Europa è anche un avamposto nella lotta al commercio illegale, con le sue polizie locali e nazionali e con le organizzazioni internazionali come la IUCN.
È un grandissimo sforzo corale. Poi ogni paio d'anni, per esempio l'ultimo grande incontro che c'è stato a fine novembre a Panama, avvengono queste COP, no, questa conferenza delle parti, come accade un po' con la crisi climatica, in cui ci sono tutti i rappresentanti delle varie istituzioni e cerca di mettere d'accordo tutti, no? Perché poi pensate anche al commercio, per esempio, dell'avorio degli elefanti. Ecco, c'è molto scontro in questo momento tra vari paesi africani. C'è chi lo vorrebbe legalizzare perché la ritiene una risorsa, c'è chi invece, per esempio, lo vorrebbe rendere tutto illegale. Poi in Europa abbiamo l'Interpol che lavora molto con i vari distaccamenti nei vari paesi. Spesso sono le NGO, le associazioni non governative che espongono, monitorano il problema e lo portano all'attenzione internazionale. E spesso sono NGO capitanate da ricercatori che hanno passato la vita a studiare una determinata specie e quindi ha il polso della situazione, comprende, vede, elabora i dati, vede che la popolazione sta in declino e di conseguenza porta l'attenzione verso la comunità internazionale, scientifica e anche istituzionale. E in base poi anche alle rivelazioni della UCN si decide se quella specie è in declino o meno e che quindi ha bisogno di essere protetta e regolamentata o addirittura resa illegale.
Ci sono le organizzazioni internazionali, le ONG, le polizie, i governi. Poi ci sono i giornalisti, come Rudy Bressa, che con il loro lavoro ci portano dentro un problema di cui pochi si rendono conto, ma che tocca tutti, anche chi fa fatica a comprendere di essere parte di una realtà ben più grande.
Credo che sia qualcosa di innato in me, nel senso che io appunto ho una formazione da naturalista. Già da bambino, quando vedevo insomma le specie in pericolo, è sempre stato un tema che mi ha sempre molto affascinato perché ho sempre avuto questo legame molto forte con l'ambiente naturale. Di conseguenza poi negli anni, anche nel mio lavoro giornalistico, mi sono reso conto che avevo bisogno di andare a fondo anche sul tema. Nel momento in cui trovi delle storie che dici no, ma cioè, non è possibile, non potevo nemmeno immaginare che questo esistesse, dovevo buttare su carta o comunque scriverlo, portarlo poi a conoscenza, perché credo che sia anche un'opera di sensibilizzazione. Ci sono anche in gioco il futuro di intere generazioni e di comunità, non solo animali, ma anche di Homo sapiens.
Nei racconti che leggevo da bambino spesso c'era una tigre, la tigre Shere Khan del libro della giungla di Kipling, ma per me erano soprattutto le tigri narrate da Emilio Salgari, lo scrittore veronese, autore dell'epopea del Corsaro Nero e delle tigre di Mompracen, capace di raccontare mondi fantastici con l'accuratezza del cartografo e la passione dell'esploratore, ma senza mai aver varcato i confini italiani. Beh, Alla fine degli anni 70 da un suo romanzo fu tratta quella che oggi sarebbe considerata una serie di successo, Sandokan, la tigre della Malesia, l'emblema della forza che al tempo stesso spaventa e attrae. Chi non vorrebbe essere una tigre? Sulla copertina del libro di Rudy Bressa c'è il profilo di una tigre dietro l'ombra di una gabbia. È facile capire perché questo animale sia considerato magico, un feticcio, un trofeo. Ma leggendo il libro Trafficanti di natura, scopriamo come in realtà dietro quella tigre e il nostro immaginario fantastico ci sia molto di più. Grazie a Rudy Bressa per averci raccontato il suo libro e il suo lavoro d'inchiesta. Grazie a Michele Bonasorte per l'assistenza tecnica e un arrivederci da Fabio Meliciani. Oggi per voi autore e voce del Giardino di Albert. Sa cos'è?